school's at 6. Mi dispiace, grazie.
Versetto 21, l'indicazione molto precisa e molto chiara di quale sarà la sorte del Messia. Ed è uno shock talmente grande per il gruppo che vedremo poi che Pietro agirà in maniera scomposta e sconsiderata. Disse allora Gesù Messia, vedete l'Evangelista scrive Gesù, non il Messia, disse allora Gesù Messia. E cominciò a dire apertamente, quindi più chiaramente non si poteva, ai suoi discepoli, che era necessario. Il verbo greco che traduciamo con necessario indica la volontà divina, quindi è compito di Gesù portare a compimento la volontà di Dio. Per lui andare a Gerusalemme, Gerusalemme era la città santa, la sede, e fino qui va tutto bene, i discepoli possono capire, soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e fino qui i discepoli possono accettare. Qui l'Evangelista presenta il Sinedrio. Cos'era il Sinedrio? Era il massimo organo giuridico di Israele, composto da 71 elementi, ed erano gli anziani, cioè i presbiteri, i possidenti, erano l'aristocrazia economica del popolo, i sommi sacerdoti, quindi non solo il sommo sacerdote in carica, ma tutti i sacerdoti incaricati, per esempio, del tesoro, dell'ordinamento del Tempio, e gli scribi. Gli scribi non sono, come spesso a volte qualcuno confonde, gli scrivani. Gli scribi erano i teologi ufficiali, la cui parola aveva lo stesso valore della parola di Dio. e quindi soffrire molto da parte di questi. Anche qui niente di nuovo, si sapeva che il Messia sarebbe dovuto andare a Gerusalemme, scontrarsi con il potere religioso, perché il Messia, abbiamo visto, doveva purificare queste istituzioni e deporre il sommo sacerdote che era andato a compromessi con il potere civile rappresentato da Pilato, e quindi fino a qui tutto bene, ma ecco la novità, e venire ucciso. Questo è intollerabile. Sapete che ancora oggi una delle prove che nel mondo ebraico si porta per negare che Gesù possa essere stato il Messia è che è stato ammazzato, che è morto, perché il Messia quando verrà non morirà. Quindi una delle prove per le quali si nega che Gesù fosse stato il Cristo, il Messia, è la sua morte. Ebbene, Gesù dice venire ucciso. Questo è inammissibile e intollerabile. Che razza di inviato manda Dio? Uno che anziché prendere il potere viene ucciso dal potere e il terzo giorno risuscitare. Ma vedremo che i discepoli di questa seconda parte non capiscono un granché. Ricordo sempre il significato simbolico dei numeri: 3 significa quello che è completo, viene ammazzato ma poi torna in vita completamente. Ebbene, qui c'è un episodio talmente scabroso, Luca nel suo Vangelo addirittura lo censurerà, lo elimina, il comportamento scomposto di Simone, ma afferratolo verso di sé. Quindi il discepolo chiamato a seguire Gesù non vuole seguire Gesù, ma lo prende e lo trascina verso di sé. Quindi per Simone è Gesù che deve seguire lui e non lui il Signore. Quindi è importante questa azione. Afferratolo verso di sé, il Pietro, quindi abbiamo soltanto il soprannome negativo, e abbiamo imparato che quando questo discepolo viene presentato con il soprannome negativo sta facendo qualcosa contrario al Signore, cominciò a sgridarlo. Il verbo sgridare è un verbo tecnico adoperato dagli evangelisti per quando Gesù sgrida i demoni per liberare le persone. Ebbene, per Pietro quello che Gesù ha detto è una follia, è un'idea demoniaca. Pietro tratta Gesù esattamente come Gesù trattava gli indemoniati, li sgrida. Quindi per Pietro quello che Gesù sta dicendo è qualcosa di sconsiderato. Ma poi scrive l'Evangelista che Pietro cominciò, cioè comincia un atteggiamento che poi lo accompagnerà per tutto il Vangelo, che sarà quello dell'opposizione continua a Gesù, che poi culminerà, come abbiamo visto, nel tradimento. Quindi lo stesso verbo usato per cacciare i demoni, l'Evangelista lo adopera per l'azione di Pietro nei confronti da Gesù. L'uso di questo verbo indica che il destinatario di questo rimprovero si oppone al piano di Dio. Quindi cominciò sgridando dicendo: Dio ti perdoni. Questa era una formula classica che veniva adoperata nell'Antico Testamento per quelli che avevano abbandonato Dio. Quindi per Pietro Gesù è un folle, lo sgrida come un demoniato e usa un rimprovero che era tipico per quelli che avevano abbandonato Dio. Dio ti perdoni, Signore, questo non deve accaderti. Quindi Pietro rifiuta l'immagine di un Messia che va a morire. Questo non la tolga, e quindi si rivolge a lui in maniera molto, molto, molto forte. Ecco la reazione di Gesù, ma egli, voltandosi, disse a Pietro: vattene, dietro a me Satana. È l'unico discepolo al quale Gesù si rivolge con questo rimprovero. E le parole sono simili a quelle che Gesù ha adoperato durante l'episodio delle tentazioni del deserto, quando il diavolo disse: vattene Satana. Ma qui Gesù offre una possibilità al discepolo. Non ripete la stessa frase che ha detto al diavolo: vattene Satana, quindi non ho più nulla a che fare con te. Ma dice: vattene dietro a me Satana. Avete visto l'azione di Pietro? Pietro afferra Gesù e lo porta verso di sé. È Gesù che deve seguire Pietro e non Pietro Gesù. E Gesù rimette le cose in chiaro: vattene dietro di me, altrimenti sei un Satana. Quindi torna a metterti dietro. Gesù l'aveva invitato a seguirlo e il discepolo è chiamato a continuare questa sequela. Quindi torna a metterti dietro di me Satana. Tu mi sei pietra d'inciampo, quello che prima era stato chiamato una pietra adoperata per la costruzione, all'improvviso diventa inciampo. Il termine greco scandalon, da cui il nostro scandalo, indica, sapete, avete l'immagine, quei sassi in campagna che sono metà seppelliti per terra e metà vengono fuori, e una persona non se ne accorge, e sono occasioni di inciampo, è la pietra di inciampo, perché non pensi le cose di Dio, ma quelle degli uomini. Perché questa reazione così dura, così forte, da parte di Gesù nei confronti di Pietro? Pietro viene preparato al Satana, perché Satana, il Satana, il diavolo, non desidera la sconfitta e nemmeno la morte di Gesù. Il Satana, ricordate, nelle tentazioni del deserto, che poi erano seduzioni, è disposto a collaborare con Gesù perché Gesù prenda il potere, perché fin tanto dove c'è il potere, Satana regna. Quindi il Satana non vuole la morte di Gesù, ma vuole che Gesù conquisti il potere, perché fin tanto si esercita il potere, lì c'è il Satana che regna. Perché il Dio di Gesù è l'amore che si fa servizio, Satana è il potere che domina le persone. Ecco perché nel Vangelo c'è sempre questa presa di distanza contro ogni forma di potere. Chi detiene il potere, chi ambisce il potere, e peggio ancora, chi ci sottomette, è completamente refrattario all'azione del Signore. Chi detiene il potere vede nel messaggio di Gesù un attentato al proprio dominio. Chi ambisce al potere vede nelle parole di Gesù una minaccia alle proprie ambizioni. Ma la categoria più tragica, quelli che si sottomettono al potere, che toglie loro la libertà ma dà la sicurezza, vedono nel messaggio di Gesù una minaccia alla loro sicurezza. Quindi Gesù rifiuta radicalmente questa tentazione da parte di Pietro, che si dimostra il Satana, l'avversario contrario al piano di Dio. Ricordate quando Gesù aveva detto è necessario, perché vuole, come il diavolo, impedire la morte di Gesù. Ma mentre nei confronti di Satana Gesù ha avuto un rifiuto totale, vattene Satana, qui al discepolo gli offre di nuovo di mettersi dietro. E poi, visto questa situazione tremenda, drammatica, ecco l'insegnamento di Gesù. Allora Gesù disse ai suoi discepoli. Gesù non si rivolge più a Pietro, ma si rivolge a tutti quanti. Quindi Pietro deve ritornare a fare nei ranghi. E c'è questo insegnamento prezioso, importante di Gesù sulla croce, che purtroppo, per una spiritualità che si è distaccata dai Vangeli, ha portato dei danni atroci. Sapete, il Concilio Vaticano invitò tutta la predicazione a rifarsi ai Vangeli, perché quando la predicazione si distacca dai Vangeli, anziché comunicare vita, rischia di distruggerla. Allora vediamo questo insegnamento di Gesù. Allora Gesù disse ai suoi discepoli, quindi è un messaggio di Gesù per i discepoli, ma è valido per i credenti di tutti i tempi: se c'è la condizione, qualcuno vuol venire dietro a me, non si dica obbligati a seguire Gesù. Gesù non obbliga, Gesù propone, Gesù non impone, Gesù offre. Perché Gesù mai obbliga e mai impone? Il messaggio di Gesù è la formulazione dell'amore di Dio, e l'amore non può essere mai imposto, l'amore può essere soltanto proposto, l'amore non può essere obbligato, ma l'amore può essere soltanto offerto. Ecco perché nell'annuncio di Gesù non ci saranno mai imposizioni, obblighe, minacce, ma un'offerta d'amore. Chi riconosce nel messaggio di Gesù la formulazione della risposta al proprio desiderio di pienezza di vita, lo accoglie, ma in piena libertà. Saranno le autorità religiose che la loro dottrina invece la imporranno e la obbligheranno. Perché le autorità religiose impongono la loro dottrina sotto pena di chissà quali castighi? Perché evidentemente sono i primi a non credere nella bontà della dottrina che propongono. Se qualcosa è buono, non c'è bisogno di imporla, basta offrirla. Quindi da parte di Gesù c'è un'offerta: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. Rinnegare se stessi non significa annientare la propria persona o la personalità, ma al contrario arricchirla. e potenziata, portandola al suo massimo sviluppo attraverso il dono di sé. Qui Gesù sta parlando a Pietro e ai discepoli di rinnegare queste loro idee di ambizione, di supremazia che hanno. E è importante la traduzione esatta delle parole di Gesù: sollevi la sua croce e mi segua. La croce non viene data dal Signore, ma presa dal discepolo come accettazione dell'inevitabile disonore che seguire Gesù comporta. Prima abbiamo accennato al momento in cui il condannato veniva destinato a questo supplizio e doveva caricarsi la croce. Qui Gesù, parlando della croce, non sta parlando della morte in croce, atroce indubbiamente, ma di un momento che possiamo dire ancora più doloroso, ancora più sconvolgente della morte in croce. E qual era questo momento? Quando il condannato doveva sollevare l'asse orizzontale del patibolo e andare verso il luogo dell'esecuzione passando attraverso due ali di folla per le quali era un obbligo religioso, un'imposizione, insultare e malmenare il condannato a morte, perché si diceva già in mezzo morto. Quindi gli stessi familiari dovevano sputargli addosso, gli stessi amici, le persone che avevano beneficato, che erano state beneficate dal condannato, gli si dovevano rivoltare per un dovere religioso. Cosa significa? È il momento della massima solitudine ed è il momento del massimo disprezzo. Allora, qual è il significato della croce? Perché purtroppo, come accennavo, in un certo spiritualismo che si è distaccato dai Vangeli, croce è andata a significare, svuotando della ricchezza del contenuto del messaggio di Gesù, tutto quello che fa male all'uomo, quindi le malattie, le sofferenze, i lutti che la vita può incontrare, sono state definite croce. Ma questo ha portato a svuotare l'annunzio di Gesù. Voi sapete che è un'espressione tipica delle persone, quelle formulazioni uscenti tipo ognuno ha la sua croce. Sapete, quando capita una disgrazia, le persone pie, che sono sempre le più pericolose, al contrario, in quei momenti, sono quelle che ti dicono: è la croce che il Signore ti ha dato. E se voi provate a dire: ma io non la voglio, cerca, attento che ce n'è una più grande pronta per te. E se uno dice: ma questa croce mi è troppo pesante, no, perché il Signore fa le croci secondo le spalle delle persone. Tutti elementi per il contenitore senza fondo dello stupidario religioso. Questo fatto ha finito per svuotare il significato della croce e soprattutto è un insulto al Dio che è amore, un Dio geloso della felicità delle persone, un Dio che quando vede che una famiglia sta bene gli manda una croce e se non la voglio se ne va subito pronta un'altra. Come si può amare questo Dio? Questo è importante perché sapete che per molte persone questa idea malsana della croce come lutto, come disgrazia, come sofferenza, ha fatto sì che la volontà di Dio sia da evitare piuttosto che da compiere. Quando è che la gente dice sia fatta la tua volontà? Quando ha provato in tutte le maniere a non farla, si trova con le spalle al muro, sia fatta la tua volontà. Possibile che la volontà di questo Dio coincida sempre con gli avvenimenti tristi, negativi della propria esistenza e mai con qualcosa di bene? Non sentite mai una persona che ha vinto la lotteria sia fatta la volontà di Dio. Ma quando gli è capitata una disgrazia, è sia fatta la volontà di Dio. Ognuno ha la sua croce. No, la croce non è per tutti e soprattutto la croce non è data. Allora, qual è il significato dell'insegnamento di Gesù di prendere la croce? La croce era un supplizio riservato alla feccia della società, agli schiavi che si rivoltavano. Era non una pena capitale. Le pene capitali nel mondo ebraico erano la lapidazione o, secondo il diritto romano, la decapitazione. Era una tortura inventata dai persiani, lenta, raffinata, tremenda, sconvolgente, che portava poi la persona a morire in mezzo ai più atroci dolori. Ed era appunto per questo era riservata alla feccia della società e nella Bibbia si diceva che chi faceva questa morte era maledetto da Dio. Allora Gesù ha i discepoli che lo stanno seguendo per ambizione, lo stanno seguendo perché pensano di andare a Gerusalemme a conquistare il potere. Gesù dice: lo dico traducendo il significato di croce con un'immagine che per noi è più comprensibile e colloquiale: se non accettate di perdere la vostra reputazione, non pensate a venirvi dietro, perché di questo si tratta. Cos'è la croce? È la perdita della reputazione. Vedete, noi non siamo persone libere, perché siamo condizionati dal giudizio degli altri, dall'opinione degli altri, per cui non diciamo mai quello che realmente pensiamo, perché dopo gli altri chissà cosa pensano. Non ci comportiamo mai come veramente siamo, perché temiamo il giudizio degli altri. Ma se non siamo persone libere, non abbiamo lo spirito in noi, e Gesù non sa che farsene di persone libere. Se non si arriva, a causa del messaggio di Gesù naturalmente, ad accettare di perdere la propria reputazione, non pensiamoci a seguire Gesù, perché chi ha dentro di sé l'ambizione, la vanità di emergere, prima o poi, a causa del messaggio di Gesù, si troverà in conflitto tra la propria reputazione e seguire Gesù, che significa perdere. Quindi questo insegnamento di Gesù sulla croce non è accettare quelle inevitabili sofferenze che la vita ci può portare, ma accettare di perdere la propria reputazione. Ed ecco ancora l'insegnamento: perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia si troverà. Si ha soltanto quello che si dona. Dare per Gesù non è perdere, ma guadagnare. Si ha soltanto quello che si dona. Per cui chi vuole avere nella propria vita, chi vuole salvare la propria vita, la perde. Chi invece la offre per causa di Gesù e dell'amore ai fratelli, la ritrova in pienezza. E Gesù commenta: quale vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi danneggia o perderà la propria vita? O che cosa l'uomo potrà dare in cambio della propria vita? Gesù spiega cosa si intende per salvare e perdere la propria vita. E ancora una volta, ricordo Matteo l'Evangelista delle Beatitudini, si rifà alla prima beatitudine, che è la chiave di tutto il suo messaggio: porre la sicurezza della propria esistenza nell'accumulo dei beni, in quello che si ha, significa limitarla fino a rovinarla. Al contrario, la condivisione generosa di quello che si è e di quello che si ha libera l'uomo dai propri limiti e lo conduce alla pienezza del proprio essere. C'è una formula che possiamo desumere dai Vangeli, che è questa: si possiede soltanto quel che si dona. Quel che si trattiene per noi non si possiede, ma ci possiede. Si ha soltanto quello che si dà agli altri. Quello che si trattiene per noi non si ha, ma ci ha. Ricordate l'episodio del ricco? Era convinto di possedere i beni e al momento della verità si è accorto che non era lui che possedeva i beni, ma i beni che lo possedevano. Quindi si possiede soltanto quello che si ha, quello che si dona agli altri. Quello che si trattiene per sé non si possiede, ma ci possiede. Ed ecco Gesù che continua: poiché sta per venire il Figlio dell'uomo nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, restituirà a ciascuno secondo il suo operato. E vi assicuro, vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non vedranno il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Quindi Gesù a Pietro e agli altri discepoli che non vogliono la morte, perché pensano che la morte sia la dissoluzione della persona, pensano che la morte sia l'annientamento della persona, Gesù assicura che a loro farà fare un'esperienza in cui si accorgeranno che non solo la morte non distrugge la persona, ma quel momento prezioso nel quale si limita. Allora questo è il secondo episodio che vedrà Pietro come protagonista, e ancora una volta questo Pietro sarà in contrapposizione e in ostacolo a Gesù. Quindi proseguiamo la lettura del Vangelo, il capitolo 17. E dopo 6 giorni, quando nei Vangeli troviamo delle indicazioni che a noi non sembrano poi così tanto importanti per l'episodio che segue, che forse dopo 6 giorni o 4 per noi può sembrare uguale, in realtà no. Quando nei Vangeli troviamo dei particolari che sembrano insignificanti per la comprensione del brano, in realtà sono indicazioni di grande ricchezza teologica. Perché il 6° giorno? Il 6° giorno è il giorno della creazione, ed è il giorno in cui Dio sul Monte Sinai manifestò la sua gloria. Quindi l'Evangelista, mettendo questa indicazione del sesto giorno, vuole indicare che qui ci sarà la rivelazione della vera creazione di Dio dell'uomo e della manifestazione della sua gloria. Gesù prese con sé il Pietro, quindi il discepolo è già presentato con il soprannome negativo, e sappiamo che anche questa volta sarà l'opposizione, e Giacomo e Giovanni. Gesù prende con sé i discepoli più difficili, Simone, chiamato Pietro, testa dura, e Giacomo e Giovanni. Sono discepoli fanatici, violenti. Nel Vangelo di Marco hanno il soprannome di figli del tuono per la loro propensione ad essere autoritari. Conoscete l'episodio nel Vangelo di Luca, quando vanno a preparare l'ingresso di Gesù in un villaggio di samaritani, non vengono accolti e offesi chiedono a Gesù: senti, vuoi che facciamo scendere un fuoco dal cielo che li distrugga tutti quanti? Questi sono Giacomo e Giovanni. E li portò su un monte alto in disparte. Ricordate le tentazioni del deserto? Satana ha portato Gesù su un monte alto e gli ha mostrato tutti i regni del mondo, e Gesù ha rifiutato il potere. Adesso è Gesù che porta i suoi Satana su un monte alto, e c'è questa indicazione preziosa: in disparte. Tutte le volte che nei Vangeli troviamo questa preziosa indicazione, in disparte, significa incomprensione da parte dei discepoli. Allora Gesù separa questi discepoli dal resto degli altri o dal resto della folla perché non lo comprendono. Allora vediamo cos'è che fa Gesù in disparte. Allora, ricordate, il Satana porta Gesù sul monte. Il monte, essendo il luogo della terra più vicino al cielo, indica la condizione divina. Il Satana offre a Gesù la condizione divina come? Mediante la cupola del potere. Gesù adesso dimostrerà che la condizione divina non si ottiene attraverso il potere, ma attraverso il dono di sé. E fu trasformato davanti a loro, e splendente il suo volto come il sole, e le sue vesti vennero bianche come la luce. Attraverso queste immagini l'Evangelista intende mostrare in Gesù qual è la condizione dell'uomo che passa attraverso la morte. Questa non solo non diminuisce la persona, ma lo trasforma e gli consente di manifestare il suo massimo splendore. I discepoli credevano che la morte fosse la fine di tutto, invece per Gesù la morte è soltanto un passaggio per un nuovo, crescente e definitivo inizio. I discepoli credevano che la morte fosse l'annientamento della persona. Gesù mostra qual è la condizione dell'uomo che passa attraverso la morte, e non è un allentamento, ma un potenziamento che nell'esistenza terrena non si riesce a raggiungere. La morte non distrugge la persona, ma lo arricchisce. L'insegnamento di Gesù, l'abbiamo accennato ieri, è che lui non libera dalla paura della morte, ma Gesù libera dalla morte stessa. E quando Gesù deve parlare della morte, ne parla come di liberazione di energie che nel breve arco della nostra esistenza terrena non riescono a emergere. Gesù nel Vangelo di Giovanni paragona la morte al chicco di grano che cade in terra, e cadendo in terra tutta quell'energia, quella potenza, quella forza che c'era nel piccolo chicco di grano, ma non si vedeva. Perché? Perché gli mancavano le condizioni adatte per manifestare. Nel momento che cade in terra si sprigiona tutta l'energia, la ricchezza, e il chicco di grano diventa una spiga splendida. Questo vuol dire che in ognuno di noi ci sono delle energie, delle forze, delle capacità d'amore che nel breve arco della nostra esistenza terrena non riescono ad emergere. Sarà nel momento della morte che tutte queste potenze si liberano e si manifestano. Quindi la morte non distrugge le persone, ma le potenzia. La morte, come abbiamo detto ieri, la morte non interrompe la vita, non chiude la vita, ma è quel momento che consente alla vita di manifestarsi nella sua pienezza piena e crescente. Quindi Gesù mostra ai discepoli che non vogliono che lui muoia: ecco, guardate qual è la condizione dell'uomo che passa attraverso la morte. La morte non solo non interrompe la vita, ma le consente di manifestarsi in una formula nuova, piena e definitiva. Ed ecco, in questo momento, apparve loro, quindi i discepoli, Mosè e Elia, attenzione, che conversavano con lui. Perché Mosè e Elia? Quello che noi chiamiamo Antico Testamento viene raffigurato dai due elementi costitutivi, Mosè, il grande legislatore, ed Elia, il profeta, che come abbiamo visto con quello zelo violento, impose l'osservanza della legge. Quindi insieme a Gesù appaiono la legge e i profeti, ma non parlano ai discepoli, non hanno nulla a più dire ai discepoli di Gesù, conversano con lui. È importante questo, perché l'Evangelista scrive per una comunità di giudei per i quali era importantissima la legge di Mosè ed era importantissima la figura di Elia e dei profeti. E di fronte alla novità del messaggio di Gesù si chiedevano: ma allora qual è il ruolo, il valore degli scritti della legge e degli scritti dei profeti? Di fronte alla novità di Gesù, di fronte a questa nuova alleanza con il Signore, ricordate? Mosè, servo del Signore, ha imposto un'alleanza tra dei servi e il loro Signore, basata sull'obbedienza. Gesù, il Figlio di Dio, viene a proporre un'alleanza tra dei figli e il loro Padre, basata sulla somiglianza di questo amore. Chi è il credente? Non colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi, ma colui che assomiglia al Padre, praticando un amore simile al suo. Allora la comunità di Gesù si chiede: ma qual è allora il valore di questo patrimonio che abbiamo nella legge e nei profeti? È un valore che va filtrato attraverso la figura di Gesù. Conversano con Gesù. Tutto quello che c'è e c'è nella legge e che coincide con l'insegnamento e la vita di Gesù va mantenuto. Tutto quello che si distanzia o del contrario va eliminato, cioè non diventa norma di comportamento per la comunità di credenti. Tutto quello che nei profeti coincide con l'insegnamento di Gesù va mantenuto. Tutto quello che si distanzia va eliminato, cioè non diventa norma di comportamento per i credenti. Ebbene, Mosè ed Elia sono quelli che in passato hanno parlato con Dio sul monte Sinai, ora conversano con Gesù, che è il Dio con noi. Ecco, di fronte a questa scena allora c'è Gesù, c'è Mosè e Elia che conversano con noi, è più forte di lui. Simone è sempre in questo Vangelo nel ruolo del tentatore, ecco che tenta la sua carta. Reagì allora il Pietro, soprannome negativo, quindi quello che sta facendo è negativo, dicendo a Gesù: Signore, è bene per noi che stiamo qui. Se vuoi farò tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Ancora una volta Simone, Pietro, svolge il ruolo del Satana, del tentatore. Cosa fa Pietro? Ha visto Gesù, capirai, ha visto Gesù insieme a quelli che sono la sua sicurezza, Mosè, la legge, Elia e i profeti. E allora dice: facciamo tre capanne. Perché le capanne? C'era e c'è ancora una festa nel mondo ebraico talmente importante, talmente popolare, che non ha neanche bisogno di essere nominata. È più importante, pensate, della Pasqua. È chiamata semplicemente la festa. Quando nel mondo ebraico si dice la festa per eccellenza è la festa delle capanne. Era una festa agricola, si svolgeva tra settembre e ottobre, e fu trasformata in una festa religiosa in ricordo della liberazione dalla schiavitù egiziana e del cammino verso la terra promessa, quando il popolo visse nelle tende, nelle capanne. Allora, per una settimana, in ricordo di questa liberazione, si creavano delle capanne di frasche e si viveva lì sotto, ed era la festa durante la quale, così si credeva, si manifesterà il Messia. Quando verrà il nuovo liberatore? Verrà come il vecchio liberatore durante la liberazione. Come Mosè si è liberato liberatore del popolo durante l'Esodo, così il nuovo liberatore si manifesterà durante la festa delle capanne. Allora Pietro, quello che sta dicendo, è questo il Messia che io voglio. Quindi manifestati come Messia, ecco il perché delle capanne. Ma notate la collocazione dei personaggi. Quando ci sono tre persone, dove sta il più importante? Al centro. Avete notato per Pietro chi sta al centro? Non c'è mica Gesù. Non ha detto: Pietro, facciamo tre capanne, una per Mosè, una per te e una per Elia. Ma ha detto: facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Al centro non c'è Gesù, al centro c'è Mosè, la legge. Quindi quello che Pietro vuole, questo è il Messia che voglio. Un Messia che emana la legge e con lo zelo profetico di Elia la faccia osservare. Stava ancora parlando, quindi non ha finito di parlare Pietro, ed ecco una nube luminosa, è simbolo della presenza divina, li avvolse con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvole, la nuvola è la presenza divina, quindi la voce di Dio: questi è il figlio mio. Ricordate, figlio non significa soltanto colui che è nato, ma colui che gli assomiglia. Questo è il figlio mio. E poi ecco l'aggiunta preziosa: il mio unico erede. L'amato, il figlio amato, significa il figlio primogenito, quello che eredita tutto da parte del padre. Quindi la voce di Dio, indicando Gesù, dice: questo è quello che c'ha tutto, quello che ho io, nel quale mi sono compiaciuto. E poi, eccolo, e l'evangelista lo afferma in maniera imperativa: lui ascoltate. Lui, non Mosè, non Elia. L'unico ad ascoltare è Gesù, perché Gesù è il figlio di Dio, manifesta la divinità del Padre ed è l'unico erede. Quindi Matteo invita la sua comunità a prendere le distanze da Mosè, a prendere le distanze da Elia, per fissare la loro attenzione in Gesù. Ricordate ieri nel prologo di Giovanni? Dio nessuno l'ha mai visto. Ma come fa Giovanni a fare una dichiarazione del genere? Non è mica vero. Nell'Antico Testamento si legge proprio che Mosè ed Elia hanno visto Dio. Per Giovanni non è vero. Nessuno ha mai visto Dio. Hanno fatto delle esperienze parziali, hanno fatto delle esperienze limitate, e appunto perché limitate non possono esprimere la volontà di questo Dio. L'unico che ha visto Dio è il Figlio, ed è l'unico che ce lo ha rivelato. Quindi l'evangelista invita ad ascoltare Gesù. All'udire ciò, i discepoli caddero sulla loro faccia a terra e si impaurirono molto. Perché questa azione? Cadere a terra era segno di sconfitta, di paura. Visto che sono scomparsi Mosè ed Elia e rimane solo Gesù, quindi sentendo ormai distrutti, infranti i sogni di restaurazione della legge di Mosè mediante lo zelo violento di Elia, la reazione di tutti e tre i discepoli ha un duplice significato. Cadere sulla faccia è termine tecnico che indica sconfitta, si sentono sconfitti, ma dall'altra parte non c'è soltanto la sconfitta, ma anche la paura, e si impaurirono molto. La paura qual è? La paura è il riconoscimento di essere di fronte a una manifestazione divina e quindi di dover morire, e soprattutto temono il castigo da parte di Gesù. Ma Gesù si avvicinò e toccateli. Il gesto di Gesù è lo stesso con il quale tocca gli infermi, tocca i morti per restituire loro la vita. Per Gesù i suoi discepoli ancorati in questa tradizione sono come degli infermi, dei morti ai quali tocca comunicare vita. Gesù non li rimprovera, loro hanno paura, non li minaccia, ma comunica loro vita e disse: alzatevi e non abbiate paura. Sollevando gli occhi non videro più nessuno se non Gesù solo. I discepoli sollevano gli occhi e cercano ancora quello che a loro dà sicurezza. Dov'è Mosè? Dov'è Elia? Non c'è più. L'unica sicurezza deve venire da Gesù. Quindi quella tradizione religiosa sulla quale fondavano il loro credo, la loro speranza, è scomparsa. E mentre essi discendevano dal monte, Gesù comandò loro: non dite a nessuno di questa visione finché il figlio dell'uomo non sia stato risuscitato dai morti. Quindi Gesù proibisse ai discepoli di parlare di questa loro esperienza. Hanno visto cosa significa passare attraverso la morte, ma ancora non sanno attraverso quale morte Gesù passerà. Quindi non dite niente a nessuno per evitare facili esaltazioni, facili motivi di entusiasmo. Bene, abbiamo finito questa galoppata sul Vangelo di Matteo. Oggi pomeriggio andremo in un crescendo di bellezza, vedremo, accompagneremo passo passo la conversione di Pietro che c'è descritta nella seconda parte del Vangelo di Luca, che poi venne staccata e si chiama Atti degli Apostoli. Quindi vedremo passo passo allora la conversione finale e la crescita di questo discepolo che, nella misura che sarà capace di staccarsi dalla tradizione religiosa, potrà finalmente diventare vero seguace di Gesù. Allora, sono le 11:25, adesso ci abbiamo 15 minuti, se volete, di vostri interventi, domande. Oggi pomeriggio ci sarà più spazio ancora, perché pomeriggio è più pesante ascoltare uno che parla, e quindi attraverso il dialogo renderemo l'incontro del pomeriggio, dopo la relazione, più interessante. Allora, a voi per le vostre domande e i vostri interventi. Sia su quanto è stato detto naturalmente ieri sera, sia su quanto oggi, o temi che pensate che siano inerenti. Ci vorrà il microfono per... No, per la registrazione ci vuole il microfono, altrimenti poi non sento. Allora, nella preghiera di Gesù, che Gesù ha insegnato, il Padre Nostro, che è il testo più difficile di tutto il Nuovo Testamento, in questa preghiera Gesù chiede ai discepoli di dire al Padre: non sia fatta, ma si compia la tua volontà. C'è una differenza nella terminologia degli evangelisti tra il verbo fare e il verbo compiere. Il verbo fare indica un'azione umana, il verbo compiere un'azione divina. La comunità chiede al Padre: si compia la tua volontà. È lui, il Padre, che deve compiere la sua volontà. Non si tratta agli uomini di fare la volontà del Padre. E qual è la volontà del Padre? La volontà del Padre è quella volontà che purtroppo noi abbiamo deteriorato, e fatta coincidere con gli avvenimenti tristi e luttuosi della nostra esistenza. La volontà del Padre è una e positiva, ce lo dice il Vangelo, ce lo dice tutto il Nuovo Testamento. La volontà del Padre è che noi diventiamo suoi figli adottivi. È importante questa specificazione: non figli, ma figli adottivi. Cosa significa figlio adottivo? Gli autori del Nuovo Testamento, in particolare Paolo, si richiamano all'istituto giuridico dell'adozione del tempo, che non era l'equivalente del nostro. Per noi adottare un bambino significa accogliere con amore un bambino all'interno di una famiglia. No, trattandosi dell'adozione da parte di un potente di Dio, non significava soltanto questo. Era l'atto giuridico con il quale l'imperatore o il re, vedendo ormai approssimare la sua fine, non lasciava mai il suo impero o il suo regno a uno dei figli che aveva avuto, perché non riteneva capace d'altro. Ma l'imperatore, quando vedeva ormai che la sua fine era prossima, individuava tra i propri ufficiali, tra i propri generali, quella persona che aveva le sue stesse capacità e qualità per portare avanti, reggere il suo impero. Per cui lo adottava figlio significava: io riconosco in te la qualità di portare avanti il mio progetto. Allora, la volontà di Dio è di una bellezza straordinaria. È che Dio ci ama tanto, Dio ci stima tanto, che ci chiama a collaborare alla sua azione creatrice. La creazione non è terminata. Quando a Gesù rimproverano di non osservare il sabato significava la cessazione dell'attività di Dio, 6 giorni aveva lavorato e il 7° si era riposato. Gesù invece lavora, e quando lavora gli dicono: perché non osservi il sabato? Perché il Padre mio lavora e io lavoro. La creazione non è terminata. Il racconto del libro della Genesi, della creazione, non è il rimpianto per un paradiso irrimediabilmente perduto, ma è la profezia di un paradiso da costruire. Allora Gesù collabora alla creazione del Padre e invita ognuno di noi a collaborare alla stessa azione creatrice del Padre. Allora la volontà di Dio è che ognuno di noi diventi suo figlio attraverso questa azione creatrice. Cosa si tratta azione creatrice? Attraverso opere, comunicare vita alle altre persone. Così diventiamo suoi figli. Abbiamo la condizione divina. Quindi la volontà di Dio è una e positiva, che ognuno di noi diventi suo figlio. Allora la comunità che già vive questa condizione dice: si compia questa tua volontà, si realizzi questo suo disegno sull'umanità, fa che ogni uomo si senta destinatario di questo progetto, di collaborare alla tua azione creatrice e diventare così tuo figlio. Questo è il significato di volontà di Dio. Non lo è quello che le espressioni popolari fanno coincidere con la volontà di Dio. Voi sapete, c'è un proverbio blasfemo, osceno: non cade foglia che Dio non voglia. È una bestemmia. Perché se è vero che non cade foglia che Dio non voglia, se io dopo, un po' stanco, scendendo quella criminale scaletta che c'è lì, che è fatta proprio per far cadere le persone, inciampo, e se non cade foglia che Dio non voglia, se cado io, e l'ha voluto Dio. Ecco, tutto questo è falso. Questo proverbio prende espressione da un'inesatta traduzione di una parola di Gesù, con la quale Gesù voleva infondere piena fiducia negli uomini. Gesù dice: guardate gli uccelli. Gli uccelli erano considerati gli animali più inutili e insignificanti che ci fossero. Nel trattato delle benedizioni si benedice il Signore per ogni creatura, ma non per gli uccelli. Erano considerati animali insignificanti, dei quali Dio non si curava. Dice Gesù: guardate gli uccelli. E se lo sta facendo per invitare la piena fiducia. Neanche uno di essi cade a terra, e il testo esatto dice: senza il Padre vostro. L'inesatta traduzione: senza che il Padre vostro lo voglia. Ma non è il volere del Padre vostro. Matteo scrive: senza il Padre vostro. La Bibbia di Gerusalemme, l'originale francese, traduce ottimamente: all'insaputa del Padre vostro. Nel brano parallelo di Luca dice: senza che il Padre vostro lo sappia. Non è la volontà di Dio che cade un uccello a terra, ma anche gli elementi più insignificanti della creazione, anche tutti questi sono presenti a Dio. Allora, quanto più valete voi, quindi era un invito alla piena fiducia nella volontà di Dio. Quindi la volontà di Dio in maniera assoluta non coincide con gli avvenimenti tristi o luttuosi della nostra esistenza.
Mi senti?
Ti sento, okay, pronto.
Hai detto che Gesù è venuto a togliere il peccato del mondo, ma si può sapere che cos'è questo peccato del mondo? E se per caso è connesso alla questione della mela che Eva avrebbe dato all'animale? Cioè, questo peccato originale, una volta per tutte, possiamo sapere se per caso di questa mela noi insomma siamo grini nel mondo e non sappiamo mai dove dobbiamo andare? Grazie.
Nel prologo al Vangelo di Giovanni c'è un'espressione molto importante, in quanto dimenticata, che noi dovremmo prendere come modello della nostra condotta. Scrive l'Evangelista: e la luce splende tra le tenebre. Non dice che la luce combatte. L'atteggiamento del credente che ha colto il messaggio di Gesù non è mai quello bellicoso. Purtroppo sono molti i credenti che sono animati da spirito bellicoso. Basta pensare al nome di certe associazioni, tutte prese dal mondo militare, la milizia, la legione. Io, se ricordo con onore, c'ho un po' di anni, che quando sono stato cresimato, mi veniva detto che diventavo soldato di Cristo. Una bestemmia, soldato. Questo atteggiamento bellicoso di essere sempre, fare le crociate, sempre contro gli altri, no. La luce splende tra le tenebre. La luce non deve combattere contro le tenebre. Noi non dobbiamo sprecare energie per combattere contro nessuno, ma dobbiamo spandere la luce che abbiamo grazie alla presenza di Dio che è in noi. E le tenebre se ne vanno. Allora, Gesù viene presentato da Giovanni Battista come l'agnello di Dio che toglie, non che spia, ma che estirpa il peccato, singolare, non plurale. Purtroppo nella liturgia questa espressione di Gesù venne tradotta in significato plurale, quando poco prima della comunione diciamo agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, e con i peccati pensiamo ai nostri peccati. Non ha nulla a che vedere con questo. C'è un peccato del mondo che è precedente alla venuta di Gesù, e Gesù non viene a espiare, ma Gesù viene a togliere, a estirpare, come l'espressione di Giovanni: colui che toglie il peccato del mondo, allo parallelo, il parallelo con colui che battezza in Spirito Santo. Questo peccato nel mondo, adesso vedremo cos'è, viene esso infatti eliminato come? Attraverso la comunicazione agli uomini della stessa capacità d'amore, d'amare che Dio ha. Questo è lo spirito. Dio non governa gli uomini emanando leggi che questi devono osservare, ma comunicando ad ogni persona la sua stessa capacità d'amore. Cos'è allora questo peccato del mondo? È una cappa di tenebre che l'evangelista individua con l'istituzione religiosa che ha allontanato gli uomini da Dio attraverso un insieme di leggi, di norme, di pratiche, di tradizioni che hanno reso Dio distante dall'uomo. Ecco il peccato del mondo. Come si può sperimentare l'amore di Dio quando l'uomo si sente sempre in colpa nei confronti di Dio? Gli scribi, i sommi sacerdoti, avevano reso la legge impraticabile. L'uomo, per quanto cercasse di stare in comunione con Dio, non ci riusciva, perché bastava niente ed era impuro. Allora questa incrostazione di impurità dell'uomo, amalgamate con le scelte negative compiute dagli uomini, questi sono il peccato del mondo. Cioè, quando noi veniamo alla luce, non troviamo un'offerta di vita nella pienezza nella quale abbiamo diritto, ma un'offerta di vita limitata dalle conseguenze di questo peccato. Allora questo peccato non va espiato, ma va eliminato. Come? Attraverso la comunicazione interiore dell'amore di Dio. E Gesù lo farà questo attraverso la nuova alleanza. Quindi il peccato è quello che impediva agli uomini di scorgere l'amore di Dio. E cos'è che impediva agli uomini di scorgere l'amore di Dio? La legge, la tradizione religiosa. Quando uno si sente sempre in colpa, sempre in peccato, ma come fa a sperimentare l'amore di Dio? Io appartengo a una generazione che possiamo capire meglio questo. Era una generazione in cui si viveva succubi di Dio. L'amore di Dio, l'essere in grazia di Dio, era qualcosa di talmente evanescente che non si era mai sicuri di essersi. Si sentiva sempre in colpa, sempre in peccato. Voi sapete, a quell'epoca si poteva fare la comunione soltanto se si era in grazia di Dio, ma era difficilissimo arrivarci. Io ricordo le mie esperienze da adolescente: per essere in grazia di Dio mi andavo a confessare quando già cominciava la gente andava a fare la comunione, all'ultimo momento, perché mi confessavo, poi mi mettevo lì in fila per andarmi a inginocchiare. Una volta ci si inginocchiava cercando di chiudere gli occhi, di non guardare, perché bastava un pensiero e poi magari perdevo la grazia. E quando ero inginocchiato e stava per arrivare il prete a darmi la comunione, se malauguratamente mi sfiorava il pensiero, gliel'ho fatta, sono in grazia di Dio, porca miseria, peccato d'orgoglio, ho perso la grazia. Lo dico in maniera umoristica, in maniera comica, ma era il frutto della religione. Ci si sentiva sempre in colpa, e quando ci si sente sempre in colpa non si può sperimentare l'amore di Dio. Allora questo è il peccato del mondo, il senso di colpa che gli uomini sentono nei confronti di Dio dovuto alla legge. Vedete, se c'è una legge, per quanto divina, questa legge potrà andare bene ad alcuni, meno ad altri, o sarà difficile per molti. Dal momento che c'è una legge che determina il rapporto con Dio, gran parte dell'umanità ne viene esclusa e altri si sentiranno in colpa. Allora Gesù dice: no, il tuo rapporto con Dio non è basato su una legge, ma sull'accoglienza del suo amore. E questo è possibile a tutti quanti. Allora, l'ultima domanda, poi terminiamo questa mattinata.
Sì. Siccome appunto sappiamo che i Vangeli non sono fatti di cronaca, ma sono teologia, ecco, ti volevo chiedere perché in Matteo, dopo che Pietro tradisce, scompare dalla scena, mentre gli altri evangelisti in qualche modo lo riabilitano. Ecco, il significato teologico di questo, di questa differenza.
Dunque, abbiamo visto che in realtà Matteo ci ha messo un'indicazione sulla figura di Pietro quando Gesù lo ha chiamato figlio di Giona. Perché se noi vediamo, ho iniziato appunto dalla fine del Vangelo di Matteo, la grammatica, perché Pietro esce fuori e uno dice: ma che fine ha fatto? Ma già l'evangelista aveva anticipato: sei il figlio di Giona. E Giona è il discepolo che ha fatto tutto il contrario di quello che Dio gli aveva chiesto di fare, ma che poi alla fine lo fa. Quindi anche Matteo lascia un futuro aperto a questo discepolo. Ma questo fa capire l'antichità di questi Vangeli. Sarà soltanto Luca è tra i più tardivi dei Vangeli, che ci farà vedere il cammino, la crescita che poi questo discepolo farà. Quindi è probabile che tra le fonti, tra gli insegnamenti, tra il materiale che ci aveva Matteo, non c'era quello poi della venuta definitiva conversione che Pietro farà e che invece l'Evangelista Luca ci presenterà e che oggi pomeriggio vedremo un testo che per molti può sembrare inedito, perché gli Atti degli Apostoli purtroppo sono un po' la Cenerentola della Chiesa. Sembrano quasi una storia della Chiesa e non vengono analizzati con quella ricchezza di riflessioni che invece meritano. Allora, oggi pomeriggio, intanto vi ringrazio per la pazienza e per l'ascolto, oggi pomeriggio inizieremo attraverso gli Atti degli Apostoli vedere il cammino di conversione e la crescita di Pietro, e domani mattina vedremo la scelta clamorosa che farà. Vi ringrazio, buon pranzo, buona mattinata.
Grazie.